Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
L'esigenza di rispettare il diritto umanitario è indicato nella nostra Costituzione ed è quindi doveroso per la Repubblica Italiana. Questo vale in ogni direzione, per le popolazioni civili, tra cui bambini, anziani, come per Gaza, come per il popolo palestinese, per i ragazzi e le ragazze uccise e stuprate mentre ascoltavano musica in un rave il 7 ottobre dell'anno passato in Israele. Vale per Mahsa Amini e per tante ragazze iraniane che dopo di lei sono state incarcerate, torturate, sovente uccise per il rifiuto di indossare il velo o perché non lo indossavano bene. Vale per le ragazze cui è proibito di frequentare l'università e addirittura la scuola, come avviene in Afghanistan. Per la nostra Repubblica tutte le violazioni dei diritti umani vanno denunciate e contrastate. Tutte, ovunque, sempre.
Lo ha sottolineato con molta fermezza, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il Presidente della Repubblica Mattarella oggi nel suo intervento alla Sapienza davanti agli studenti pro Gaza. Ha detto: l'Italia contrasta la violenza dei diritti umani ovunque, quindi ha ricordato sicuramente i civili palestinesi di Gaza, come anche le ragazze e i ragazzi uccisi, torturati, fatti a pezzi nel rave del 7 ottobre da Hamas, e poi le ragazze iraniane, le ragazze e le donne afghane. È stato molto bello che Mattarella abbia voluto appunto ricordare tutte queste situazioni insieme senza distinzione oggi appunto alla Sapienza di Roma. Noi per quanto riguarda questa puntata ci occuperemo di politica italiana, varie questioni che stanno animando in queste ore la nostra politica, e poi molti altri temi, tra cui anche la decisione da parte della Commissione europea di fare un'indagine su Facebook e Instagram perché ritiene che potrebbero creare dipendenze comportamentali per quanto riguarda i bambini e comunque i giovanissimi. Non so voi cosa ne pensiate, probabilmente esperienza di molti di avere intorno bambini o ragazzi che si fanno un po' risucchiare dal vortice dei social network. Ne parleremo con un esperto. Per i vostri messaggi e riflessioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp che è sempre lo stesso, 349-238-6666. Come sempre, prima degli approfondimenti, partiamo con la sintesi della giornata. Maltempo, Nord Italia sotto il diluvio, in Veneto e Lombardia esondano i fiumi e resta l'allerta per le prossime ore. Politica italiana, il duello TV Meloni-Schlein non si farà, la RAI rinuncia, così perde la democrazia, commenta Vespa. Conte esorta a un confronto con tutti. L'intervento di Mattarella alla Sapienza, agli studenti pro Gaza, dice: ribadisco la richiesta di un cessate il fuoco, ma nessuno può imporre le proprie idee, e ricorda che l'Italia contrasta la violazione di diritti umani ovunque. Social network, la Commissione europea apre un'indagine su Facebook e Instagram, potrebbero causare dipendenza nei bambini. Partiamo quindi dal maltempo, ancora nubifragi al nord che stanno mettendo in ginocchio soprattutto la Lombardia e il Veneto, allagamenti a Milano nell'Interland con un'allerta per l'esondazione dei fiumi, in Valtellina una pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate in quota su Alpi Retiche e Orobie. In Veneto il presidente della regione Zaia lancia l'allarme, dice: un'alluvione così a metà maggio non ce l'aspettavamo, siamo in oggettiva difficoltà, e quindi ha decretato lo stato di allarme rosso fino alle 14 di domani, soprattutto tra Vicenza e Verona, dove i bacini idrici non riescono a contenere la quantità d'acqua. Infatti nel corso di questa puntata ci collegheremo proprio per avere aggiornamenti con il Veneto. Nel frattempo il sud invece è afflitto dal caldo africano, con temperature previste fino a 35 gradi e fino a 37 in Sicilia. Intanto passiamo alla politica italiana, non si farà, l'avete sentito dai titoli, il confronto TV tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein, che era stato programmato per il 23 maggio da Vespa Porta a Porta in vista delle elezioni europee. Lo ha fatto sapere la stessa RAI dopo che non è stata raggiunta la maggioranza di partiti favorevoli a un confronto come ha imposto l'autorità per le telecomunicazioni.
Soltanto 4 delle 8 liste rappresentate in Parlamento e anche all'Eurocamera hanno accettato l'invito della RAI per confronti TV tra i leader a 2 sulla base della forza rappresentativa. Favorevoli, oltre a Fratelli d'Italia e PD, anche Lega e Italia Viva. Ma ne servivano 5 su 8, era la condizione posta dall'autorità per le comunicazioni mercoledì per autorizzare il duello TV tra la Premier Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein, programmato per il 23 maggio da Vespa. La RAI dunque rinuncia al confronto Meloni-Schlein. Non è una vittoria per la democrazia, commenta amaro Bruno Vespa. Critica Elly Schlein.
C'è chi preferisce rinunciare ad una opportunità di confronto in prima serata pur di negarla alle 2 donne che guidano i primi 2 partiti d'Italia.
E di occasione mancata parla anche il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. In una sfida proporzionale, dicono invece 5 Stelle, Azione, più Europa, Verdi Sinistra, non aveva senso polarizzare il duello solo fra 2 leader. E ora chiedono un confronto fra tutti i leader, meglio se da Mentana sulla 7. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Quindi per il momento niente faccia a faccia tra Meloni e Schlein, entrambe però saranno ospiti del Festival dell'Economia di Trento, organizzato anche quest'anno dal gruppo 24 Ore e Trentino Marketing dal 23 al 26 maggio. Entrambe interverranno venerdì 24 maggio, confermata la presenza a Trento anche di 5 premi Nobel, 22 ministri e del commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni. E adesso parliamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto all'Università La Sapienza nella giornata del laureato. Dietro le transenne un presidio di studenti che manifestano per la Palestina, studenti che hanno rivolto un appello al Capo dello Stato perché ascolti le loro ragioni, raggiungendoli al presidio delle tende. Mattarella ha ribadito la richiesta di un immediato cessate il fuoco, ma ha anche sottolineato che nessuno può imporre le proprie idee.
Ribadisco l'auspicio del dialogo in ogni ambito nel nostro Paese, tra le diverse componenti sociali e le istituzioni, e nell'ambito accademico tra le varie componenti dell'università. Nel reciproco rispetto, con attenzione particolare, vorrei segnalare a tutto ciò che attiene all'effettività del diritto allo studio, senza che alcuno ritenga di poter esigere di imporre valutazioni o decisioni, ma nel rispetto delle altre opinioni, perché in questo rispetto risiede la libertà.
La Lega Araba lancia un appello perché intervenga una forza di pace dell'ONU nei territori palestinesi occupati, questo mentre prosegue la pressione di Israele su Rafah.
Il Sudafrica ha chiesto il pieno ritiro delle truppe israeliane da Gaza nella prima giornata di udienza dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. La convocazione è stata chiesta dal paese africano per tentare di fermare l'operazione israeliana Rafah, che per i sudafricani è il nuovo passo verso il genocidio nella striscia, dove si continua a combattere, soprattutto a nord, a Jabalia. L'Egitto ha rifiutato l'offerta israeliana di gestire anche il lato interno del valico di Rafah. Il presidente al-Sisi a Manama per l'incontro della Lega Araba ha detto che Israele sta evitando gli sforzi per il cessate il fuoco a Gaza. In Bahrain c'è anche il presidente dell'autorità palestinese, che ha accusato Hamas di aver dato dei pretesti a Israele per attaccare la striscia. Nel documento finale la Lega Araba dovrebbe chiedere, secondo indiscrezioni di stampa, una forza ONU a Gaza, dove è arrivato il patriarca cattolico di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa per la prima visita dal 7 ottobre. Il cardinale ha celebrato messa nella parrocchia della Sacra Famiglia, dove sono ospitati oltre 500 rifugiati, dei quali un centinaio cattolici, e ha portato aiuti materiali oltre a parole di speranza e sostegno. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
E poi la guerra invece russa contro l'Ucraina. Kiev è ancora in difficoltà nel contrastare l'offensiva russa a Kharkiv. Ci servono 2 Patriot, dice il presidente ucraino Zelensky. Putin intanto torna in visita in Cina, di cui questa visita ha l'importanza, ne abbiamo parlato ieri appunto qui a Effetto Notte.
Vladimir Putin torna in Cina, ricevuto con tutti gli onori dal presidente Xi. Ad accompagnarlo una corposa rappresentanza del governo e del potere russo, dall'attuale ministro della difesa Belousov al predecessore Shoigu fino alla governatrice della banca centrale Nabiullina. Il concetto di amicizia eterna, ha detto il presidente cinese, è radicato nel nostro popolo. Xi e Putin si sono impegnati tra l'altro a rafforzare fiducia, cooperazione e coordinamento militare e sull'Ucraina si sono detti convinti della necessità di evitare passi che portino ad ulteriori escalation. Un riferimento anche al via libera che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno dato all'Ucraina per l'uso delle loro armi in attacchi di profondità alla Russia. La situazione resta difficile a Kharkiv, riferisce intanto il presidente ucraino Zelensky. Lì ci servono due sistemi Patriot per la difesa aerea. Quanto sta accadendo non è colpa del ritardo americano nel consegnare le armi, ma del mondo che ha consentito alla Russia di invaderci. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore.
Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha sentito oggi il vice primo ministro slovacco Tomas Taraba dopo l'attentato di ieri al premier Fico. Bisogna restare uniti in difesa dei valori comuni, ha detto Stoltenberg.
Sono stabili ma ancora gravi le condizioni di Robert Fico, ricoverato in terapia intensiva e in grado di comunicare, fanno sapere i medici che lo hanno operato dopo il tentato omicidio di mercoledì. Il primo ministro slovacco è stato raggiunto da 5 colpi di pistola all'addome e ad un braccio. Il suo aggressore, il 71enne Juraj Sintula, è un lupo solitario mosso da motivazioni politiche, ha detto il ministro della difesa Robert Kalinak. Subito arrestato, l'uomo è accusato di tentato omicidio premeditato e rischia una condanna a 25 anni di carcere. Dopo aver convocato il Consiglio di sicurezza, il governo slovacco ha invitato l'opposizione e i media a non alimentare nuove tensioni nel paese, già profondamente diviso sulle politiche populiste e filorusse di Fico. Il presidente slovacco Peter Pellegrini ha chiesto invece a tutti i partiti di sospendere la campagna elettorale per le europee e ha fatto sapere di essere riuscito a parlare con il primo ministro per qualche minuto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso la notizia che si aspettava da tempo, anche se uno sblocco c'era già stato oltre un mese fa, la vicenda di Chicco Forti, uscito dal carcere di Miami e ora si trova presso l'Agenzia statunitense per l'immigrazione in attesa del suo trasferimento in Italia. Potrebbero bastare 2 o 3 settimane. Il 65enne trentino era stato condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio nel 1998 e per il quale però si è sempre professato innocente. Sulle notizie sulla cronaca italiana, una donna di circa 30 anni è morta, uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Ci dovrebbero essere degli ulteriori aggiornamenti che ho visto poco fa. La donna, ecco, ha 33 anni, Sofia Stefani, è stata uccisa da un colpo alla testa. Lo sparo è partito dalla pistola di ordinanza di un collega, Giampiero Gualandi, ex comandante dei vigili attualmente in servizio nel corpo e in serata. L'uomo, 60 anni, viene interrogato, assistito dal suo difensore, e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. I carabinieri stanno cercando di capire quale sia stata la dinamica. E la Digos di Roma indaga sull'aggressione di Gabriele Cherubini, meglio conosciuto come Chef Rubio, noto per le posizioni pro-Palestina. Cherubini è stato aggredito davanti a casa ieri sera a Frascati, aggressione che poi ha denunciato con foto e video sul suo profilo di X, che poi ha formalizzato alla polizia. Ed è notizia di poco fa che la Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Marcello De Propris, l'autore materiale dell'omicidio di Luca Sacchi, avvenuto a Roma il 24 ottobre del 2019 davanti a un pub. E siamo all'economia. Ieri l'Istat ha fatto sapere che nel mese di aprile 2024 l'inflazione è aumentata dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua. Un rallentamento che fa ben sperare, anche se, come ha spiegato Massimo Baldini, docente di scienza delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia durante Focus Economia, intervistato da Sebastiano Barisoni, ha detto sarà difficile che i prezzi possano scendere dal livello attuale.
Ma i prezzi calano solo se accadono cose straordinarie, tipo un fortissimo miglioramento tecnologico, una rivoluzione tecnologica che coinvolge però singoli settori, ad esempio sono calati i prezzi delle telecomunicazioni negli ultimi anni, ma altrimenti i prezzi non diminuiscono praticamente mai. L'importante è che non crescano troppo, anzi se i prezzi calano vuol dire, in media, vuol dire che succede qualcosa di brutto all'economia, che siamo in recessione. È come la temperatura di un essere vivente, non va bene se è troppo alta, ma non va bene neanche se è troppo bassa, quindi stiamo tornando a una temperatura normale, per fortuna. Adesso appunto tocca a noi, tocca appunto al solito tema, come aumentare la produttività.
Stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Monza Chen Wenxu, titolare della catena di supermercati cinese Aumai, per una presunta frode milionaria. Wenxu avrebbe organizzato un sistema di false fatturazioni per evadere il fisco, con un guadagno occulto di circa 6 milioni di euro in 2 anni. Ai domiciliari è finita anche sua moglie, manager della società. È arrivato in Italia a inizio anni 2000 e il 47enne ha aperto nel giro di pochi anni 39 punti vendita appunto nel nostro paese. Invece, per quanto riguarda Volkswagen, verranno rimborsati dall'azienda, dal gruppo Volkswagen, circa 60.000 italiani che avevano un'auto coinvolta nel Dieselgate.
Altro Consumo e Volkswagen hanno raggiunto un accordo sul risarcimento di circa 60.000 consumatori italiani che tra il 2009 e il 2015 avevano acquistato nuovo o usato uno dei veicoli coinvolti nel famoso Dieselgate. Tutte auto Volkswagen, Audi, Skoda e Seat, con motore diesel EA189. L'azienda automobilistica tedesca si impegna ora a pagare 50 milioni di euro ai cittadini che erano stati ammessi dal Tribunale di Venezia alla class action promossa da Altro Consumo. I risarcimenti vanno da 1.100 euro per chi aveva acquistato un'auto nuova ai 550 per un usato e tagli inferiori nel caso di comproprietari. Per ottenere i soldi bisognerà però pazientare ancora. A dicembre Altro Consumo metterà online una piattaforma per la gestione delle pratiche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora il tema dei social network, con la decisione della Commissione europea che ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, che controlla i social network Facebook e Instagram, ha violato o meno la legge sui servizi digitali nell'ambito della protezione dei minori. L'esecutivo dell'Unione europea teme che i sistemi di Facebook e Instagram, inclusi i loro algoritmi, possano stimolare delle dipendenze comportamentali nei bambini e creare il cosiddetto effetto conigliera, che si verifica per esempio quando una persona guarda un video, viene invogliato dall'algoritmo a guardarne altri simili così continuamente, come se si scavasse il coniglietto la sua tana sempre più in fondo. Adesso ne parleremo con un esperto, ho visto già diversi vostri messaggi su questo argomento. Per chiudere intanto questa prima parte, lo sport. Si fa sempre più insistente a Torino la voce di un divorzio anticipato tra la Juventus e Massimiliano Allegri.
La furia di Allegri nei minuti finali della vittoria di Coppa Italia contro l'Atalanta, prima verso l'arbitro, poi indirizzata a dirigenti e organi di informazione, ha provocato un'onda lunga che mette a rischio la prosecuzione stessa del rapporto tra il tecnico e la Juventus. Alla Continassa sono state ore frenetiche in questo day after. Sul tavolo anche l'ipotesi di un esonero immediato, un provvedimento disciplinare con ripercussioni anche sull'ultimo anno di contratto che ancora lega Allegri alla Juventus, con stipendio da 7 milioni più bonus. Nulla alla fine è stato comunicato, se non la consapevolezza di essere ormai ai titoli di coda, se non oltre. Domenica sera c'è la sfida col Bologna di Thiago Motta, successore in pectore. Nelle prossime ore si capirà se con Allegri in panchina o no. Intanto il tecnico, attraverso il suo legale, ha smentito la ricostruzione della lite con il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, non un'aggressione verbale ma un acceso alterco nel corso del quale entrambi si sarebbero insultati, la nuova versione dei fatti. Il turbolento post partita ha portato infine a una squalifica di 2 giornate, saranno scontate in Coppa Italia se e quando ce ne sarà l'occasione. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Bene, direi che la sintesi ormai l'abbiamo terminata. Vedo un'agenzia, un aggiornamento. Il ministro dei trasporti Salvini ha firmato un'ordinanza di precettazioni nei confronti delle sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero del trasporto ferroviario tra domenica 19 e lunedì 20 maggio. Lo rende noto il ministero spiegando che si tratta di una decisione maturata soprattutto in vista dell'importante weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva Gran Premio del Made in Italy dell'Emilia Romagna all'autodromo di Imola. Con questo direi che possiamo avvicinarci agli aggiornamenti per chi viaggia e torniamo subito con gli approfondimenti e gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre, lo sapete, ricchi ricchi di notizie, di approfondimenti, tra poco con gli ospiti, di aggiornamenti in diretta. Vi ho detto poco fa la notizia di Salvini, ministro dei trasporti, che precetta i ferrovieri per il 19 e 20 maggio per soprattutto salvaguardare il Gran Premio di Imola. E adesso vi ricordo per i vostri messaggi il 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, se volete fare i vostri commenti. Qualcuno scrive: toglierei il condizionale, i tablet e i smartphone creano dipendenza, dice Silvia. Mentre qualcun altro, per esempio Andrea da Bologna, dice forse è Facebook che dipende dai bambini, mentre Beppe dice social, forse Facebook, no, e questo è quello di prima. C'è Antonella che scrive: cara Roberta, bambini e ragazzi hanno esempio dai boomer, sempre attaccati al telefono, pessimo esempio da nonni che non vogliono sembrare tali, dice Antonella. Poi questo è l'argomento che affronteremo dopo, adesso invece è un altro tema. Mi ricorda Alessandro Schirano in redazione, giustamente, che dice solo Effetto Notte che crea dipendenza. Infatti è uno degli slogan giustamente, diciamo, più comprovati, però questa è solo dipendenza positiva a salutare, mentre quella dai social poi ne parleremo dopo. Mentre la nostra Barbara Fiammeri, anche lei è dipendente da Effetto Notte, perché come farebbe senza Effetto Notte la nostra esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, cara Barbara?
Buonasera a tutti.
Così, laconica, non dice niente sulla dipendenza. Noi però dipendiamo da lei, dai suoi commenti, e oggi vediamo che cosa ci offre il menù della politica italiana. Allora, intanto avevo dato l'annuncio, il 23 maggio finalmente questo atteso faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, la segretaria del PD, ci sarà, 23 maggio, porta a porta, da Vespa. Invece oggi arriva questa ferale notizia che il duello salta, tutti lo attendevano con grande ansia, soprattutto Vespa, furioso, che dice: ma come, c'è stato proibito il confronto tra due donne che per la prima volta nella storia italiana sono al vertice nei rispettivi ruoli, questa è una ferita alla democrazia, dice Vespa. E delusa Schlein, che dice: c'è chi preferisce rinunciare a un'opportunità di confronto in prima serata pur di negarla alle due donne che guidano i primi due partiti d'Italia. Perché tutto questo? Perché la RAI si è attenuta a quello che ha deciso la GCOM, l'Agenzia per le Telecomunicazioni, la quale ha riscontrato che delle otto liste, diciamo otto partiti che fanno parte dell'arco parlamentare, solo quattro hanno accettato l'invito a confronto a due, tra vari due leader, a parte questo che doveva essere quello principale, anche le altre forze, solo 4 su 8 hanno detto di sì, e quindi non si può fare. A questo punto diciamo che si contendono i confronti fra tutti i vari leader, tra la 7 e Sky. Conte, leader del Movimento 5 Stelle, insieme a Alleanza Verdi e Sinistra più Europa, chiedono a Fratelli d'Italia e PD di quindi spostarsi, diciamo, su Sky o sulla 7, di fare un confronto tra tutti i leader. Sappiamo tra l'altro, Barbara, che Conte aveva il dente avvelenato quando Meloni aveva scelto come sua avversaria in questo duello la Schlein, dicendo: ma anche noi siamo opposizione, perché si è scelto la Schlein? Non è che alle europee vanno due grandi coalizioni, quella della Meloni e quella di Schlein, ma vanno, sappiamo, tutti i partiti singolarmente, perché c'è il voto proporzionale. Che ne pensi di quanto successo, cara Barbara? Sei anche tu delusa oppure no?
Ma io penso che questa cosa è stata organizzata un po' male, nel senso che appunto forse si devono tenere fuori dalla campagna elettorale, e comunque perché arrivare a questo punto, cioè arrivare proprio alla presa di posizione della GCOM. L'altra cosa è che è evidente che il motivo per cui questo duello salta è perché gli alleati, soprattutto gli alleati dell'una o dell'altra, non volevano che si facesse, perché ritorniamo sempre al discorso che faccio ogni volta: queste elezioni sono con il sistema proporzionale. I principali avversari non sono quelli soliti, cioè l'avversario di Schlein non è Meloni
e viceversa.
L'avversario di Schlein è Giuseppe Conte, l'avversario di Meloni è Antonio Tajani o Matteo Salvini, cioè i voti io li prendo dal mio vicino, non li prendo dallo schieramento opposto, è molto difficile.
Chiaro, sarebbe innaturale,
sempre,
diciamo,
no?
Ecco. Sì.
Sì, di solito avvengono tra simili, ecco, non tra schieramenti opposti. È molto difficile, a volte è successo, per esempio nel caso di Renzi, quelli che fecero l'analisi dei voti, gli istituti che fecero l'analisi dei voti dissero che c'era stato un travaso, ma per esempio in quel caso soprattutto da Forza Italia vennero i voti, non da Fratelli d'Italia o da altri. Quindi in questo caso ad opporsi sono stati quei partiti che temevano di, come dire, di subire una di essere insomma in qualche modo oscurati da questo duello. Sicuramente questo è vero, cioè non si può dire lo stesso il fatto che noi ne stiamo parlando, che ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che ne avremmo parlato dopo che il duello era per dire chi ha vinto, chi ha perso, eccetera eccetera. Comunque Meloni e Schlein sarebbero state al centro dell'attenzione del dibattito politico per diverso tempo, oscurando, questo è il verbo che ho utilizzato, i loro rispettivi avversari. E qui è finita. Io non penso che ci saranno altre, sicuramente non con Meloni, cioè la Presidente del Consiglio non è che si questo è quello che hanno fatto, che avevano già detto e che hanno ripetuto, cioè che non avrebbe accettato un confronto.
Non si abbassa, insomma, tutti. Vogliamo dire così in modo un po' greve, ecco, non si abbassa.
Tra tutti, quindi anche adesso a questo punto può darsi che ci saranno dei confronti, magari la Schlein invece parteciperà, non lo sappiamo ancora, però sicuramente la Premier a questo punto avrà delle interviste, diciamo, da sola nel senso con magari uno o più giornalisti, ma
certo,
comunque
lei,
non un
a lei.
Confronto all'americano. Chiaro. Non quello che si definisce un confronto all'americano. Noi i confronti all'americano,
tu vuoi fare l'americana, invece qua siamo in Italia, quindi c'è poco da fare. Barbara,
esattamente.
Invece il confronto scontro, diciamo che c'è stato un po' nella maggioranza sulla questione sul decreto super bonus, no? Sulla stretta che c'è stata, voluta soprattutto dal ministro dell'economia Giorgetti della Lega, con la contrarietà, al di là delle opposizioni del Movimento 5 Stelle, del PD eccetera, ma all'interno della maggioranza, di Forza Italia, che voleva, diciamo, una soluzione un po' più mediata. E però c'è stato, il governo ha posto la fiducia per far passare al Senato il decreto sulla stretta del super bonus, e alla fine Forza Italia si è astenuta, e quindi facendo passare, no, questo provvedimento con 101 sì, 64 no, adesso passerà alla Camera. Sembra che ci sia nervosismo comunque, insomma, per questo atteggiamento di Forza Italia, che voleva difendere in parte, no, la questione super bonus, e dalle opposizioni dicono a Tajani: beh, vi siete piegati, siete stati sconfitti, mentre Tajani dice: no, noi siamo stati leali. Sentiamo anche Ciriani, che dice, il ministro dei rapporti con il Parlamento, che dice: la maggioranza è compatta, non c'è nessun problema, nessuna tensione.
Dal punto di vista politico è andato tutto molto bene, a conferma il fatto che la maggioranza e il governo non ha nessun problema. Forza Italia ha votato compattamente, tranne gli assenti giustificati c'erano proprio tutti. 101, siamo 113 in maggioranza. Quindi mi pare molto bene.
È tutto molto bene, Barbara?
Ma è la campagna elettorale bellezza, direi, no? Quindi ognuno c'ha la sua bandierina. Adesso Salvini, per esempio, tuona perché arrivi questo mini condono edilizio in il salva casa, come lo chiama lui, in Consiglio dei Ministri. La Premier ha annunciato che arriva la riforma della magistratura, della giustizia, e quindi la separazione delle carriere.
Tajani vanta, dice, il fatto di aver posticipato di un anno la, sì, sugar tax.
La, no, sugar tax.
Passa
ognuno
sulle bibite dolci.
Ognuno mette la sua bandiera. La verità vera, però, di tutta questa vicenda del super bonus, per tornare poi al tema della tua domanda,
sì,
è che non ci sono i soldi. Ma non è che è un modo tanto di dire, facciamo degli esempi concreti. Vi ricordate quando si parlava del bonus tredicesimi, che poi adesso è diventato il bonus Befana, perché questi 80 euro in più, 80 euro è una cifra che torna ricorrente, peraltro
renziana, di renziana memoria,
renziana, arriveranno a gennaio. arriveranno a gennaio perché non avevano i soldi e non hanno i soldi da mettere per farli arrivare con la tredicesima, cioè nel 2024 e non nel 2025. Per quanto riguarda anche i soldi della sugar tax, quelli che sono stati messi per posticipare l'entrata in vigore, cioè per farla slittare, come tu dicevi, di un anno, ma ieri tra Ministero dell'Economia e Ragioneria sono stati a impazzire perché da 70 milioni, perché la prima proroga era da 6 mesi, da 70 milioni bisognava passare a 140, e questi 140 milioni non si sapeva dove trovarli. Allora ricordo che c'è un taglio del cuneo fiscale del costo del lavoro da 10 miliardi che scade il 31 dicembre di quest'anno e che per il governo è impossibile non prorogare, perché altro che super che bonus tredicesimi, cioè significa che ti vanno a togliere i soldi che ti hanno dato fino adesso, cioè che la tua busta paga si abbassa, quindi faranno di tutto e di più per garantire il proseguo di questa misura. Però ripeto, non ci sono i soldi, quindi pensare che il super bonus potesse essere in qualche modo anche
ammorbidito, non
ammorbidito,
è possibile.
Sia pure soltanto per, perché qui parlavamo veramente del nulla, cioè del nulla nel senso di pochi mesi. Che cosa diceva Tajani? La norma non può essere retroattiva, quindi parte da quando approviamo il decreto. E significa che diciamo per 6 mesi, cioè dal 1 gennaio a quando verrà approvato il decreto di conversione, la legge di conversione, non si applicavano le nuove norme. Però evidentemente il costo di questa operazione era tale che il Ministero dell'Economia ha detto non si può fare, e Giorgetti l'ha detto esplicitamente, cioè io mi dimetto. Se quindi noi stiamo andando adesso a una campagna elettorale dopo la quale il 19 giugno, quindi diciamo 10 giorni dopo il verdetto delle urne, 10 giorni dopo, sì, sull'Italia si aprirà una procedura di infrazione per deficit e debito eccessivo. Il nostro debito continua a crescere anche a causa del super bonus.
Chiaro. Ora, Barbara, aspetteremo quei momenti con grande fibrillazione. Intanto vediamo come vanno le europee. Intanto Giuseppe dice: buonasera, secondo me il problema non è che la Meloni non si abbassa per il confronto, magari non ha tempo visto il ruolo che ricopre. Così hanno detto da Fratelli d'Italia, non ha altro tempo da perdere, o c'era questo confronto, insomma, lei ha da fare. Quindi per il momento è chiusa così la faccenda. Grazie alla nostra Barbara Fiammeri, buon lavoro al Sole 24 Ore. Ciao Barbara, presto. Per i vostri messaggi continuate al 349-238-6666 o pagina Facebook di Effetto Notte, torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
L'unica cosa che può creare dipendenza è Effetto Notte, in particolare Roberto Giordano, dice questo ascoltatore. Pasquale, a proposito delle dipendenze da social network che vi avevo annunciato come tema di approfondimento questa sera, 349-238-6666 per continuare a scrivere le vostre riflessioni, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, alcuni messaggi su questo tema già li avevo letti prima e cominciamo allora ad affrontarlo.
Iperconnessi. Sono grandi successi, sono grandi insuccessi, immagini terrificanti per intrattenerci. Sullo schermo nero i riflessi, possiamo specchiarci, ma se ti rivedessi, se riuscissi a toccarti.
Allora, il tema è questo. La Commissione europea ha deciso di aprire un'indagine, un procedimento formale per valutare se Meta, che è il colosso, la holding come vogliamo chiamarla, che gestisce Facebook e Instagram, di cui è proprietaria, può aver violato le regole del Digital Service Act, che è diciamo l'accordo in Unione Europea per ciò che concerne la protezione dei minori per quanto riguarda appunto tutto l'ambito digitale. Bruxelles teme infatti che i sistemi di Facebook e di Instagram, compresi i loro algoritmi, possano stimolare nei bambini delle dipendenze comportamentali, oltre a creare i cosiddetti effetto coniglio. cioè effetto tana del coniglio, per cui gli utenti potrebbero essere indotti verso video sempre più estremi, no? Come il coniglio che scava man mano la sua tana, e man mano i bambini più giovani, insomma, sempre più indotti a cercare, a consumare video e altri contenuti dei social. La commissione è preoccupata anche, dice, per i metodi di assicurazione e di verifica dell'età degli utenti messa in atto da Meta. Questa valutazione quindi è necessaria per contrastare, dice la Commissione europea, i rischi potenziali per l'esercizio di diritto fondamentale al benessere fisico e mentale dei minori e al rispetto dei loro diritti. Allora, la risposta di Meta è che dice vogliamo che gli adolescenti abbiano esperienze online sicure adatte per la loro età. Per questo nell'ultimo decennio abbiamo sviluppato oltre 50 strumenti e policy pensate proprio per proteggerli. Questa è una sfida che tutto il settore si trova ad affrontare, e dice siamo pronti a condividere maggiori dettagli con la Commissione europea. Ma voglio sentire a questo proposito sul rischio effettivo di questa dipendenza Federico Tognoni, che è psichiatra, psicoterapeuta, responsabile dell'area dipendenza del Policlinico Gemelli di Roma, esperto per quanto riguarda la psicopatologia da web. Dottor Tognoni, buonasera.
A voi, buonasera a voi.
Allora, intanto diciamo è esperienza un po' di tanti, di tutti che hanno ragazzini accanto, insomma adolescenti o giovanissimi che hanno un po' questa dipendenza, non so se il termine è appropriato e quali sono i livelli per poterla chiamare dipendenza. Lei che cosa ne pensa? C'è effettivamente questo rischio?
Ma il rischio della dipendenza intesa a livello patologico è legato alla dopamina. La dopamina non è una droga, è una sostanza che abbiamo naturale, è un neuromediatore che abbiamo a disposizione a livello neurologico e che media tutte le esperienze gratificanti della nostra vita. Se vince la squadra del cuore, se ci innamoriamo, ecco, proviamo piacere grazie a questo neuromediatore che si incrementa nel nostro cervello tutte le volte che appare qualcosa di nuovo su una pagina web di un social, ma anche su YouTube. E questo è, diciamo, causato dall'aspettativa che ognuno di noi ha se vede il proprio social, nel senso se gli ha risposto una persona a cui eravamo interessati. Ecco, questa aspettativa di trovare qualcosa di nuovo incrementa la dopamina nel nostro cervello e crea un fenomeno di tolleranza, ovvero più la incrementa e più ne abbiamo bisogno. Ora, questo è un aspetto della dipendenza, che è un aspetto biologico. Poi in realtà la differenza la fa l'ambiente nel quale ogni bambino è immerso e cresce. In che senso? Nel senso che se un bambino comincia a guardare il web, voi considerate che se fate vedere un tablet, uno smartphone, no? A un bambino anche di 6 mesi, anche di 8 mesi, lui gli va incontro sorridendo. Perché? Anche se non l'ha mai visto, perché è piccolissimo, pochi mesi. Però i bimbi assorbono fuori campo il valore che noi diamo alle cose. È un apprendimento inconscio, non è cognitivo, è primordiale, però è potentissimo. Una sorta di imprinting lo possiamo chiamare, per cui da questo punto di vista non possiamo pensare che il bambino non viva in maniera eccitante l'aspettativa di vedere un tablet anche per la prima volta. Ma d'altra parte bisogna essere onesti: se facciamo un viaggio su un treno, Freccia Rossa, se ci fermiamo a guardare a un semaforo le macchine che passano, non c'è un adulto che non ha il cellulare in mano. Basta andare in metropolitana. Per cui
è quello che
cosa
scrivono
non è
molti ascoltatori, ascoltatrici, infatti, sì. Però diciamo
che l'ambiente
però scusi, dottor Tognoni, la differenza è che gli adulti, insomma, hanno un'altra struttura, no? Di personalità, di carattere,
dubbio.
Strumenti, i bambini
però,
no.
Sì, sì, era solo per dirle che l'ambiente digitale nel quale i bambini crescono non possiamo sottrarglielo fondamentalmente. Allora, la differenza che cosa la fa? La fa l'esperienza affettiva, nel senso che se mettiamo un bambino davanti a un tablet ce lo dimentichiamo. I genitori dei bambini piccoli mi dicono: mio figlio davanti al computer non si vede e non si sente. Che significa? Significa che nella giusta misura, ovviamente, per età, tutte le esperienze di condivisione che abbiamo con i bambini, perché la condivisione si fa con i bambini, non con gli adolescenti. Con gli adolescenti non si può fare. Con i bambini è auspicabile che accada. Ora, tutte le esperienze condivise non sono patologiche e sono in grado di ammortizzare questo incremento di dopamina tranquillamente, perché la dopamina aumenta anche il giorno di Natale, fondamentalmente, perché i bambini aspettano un regalo. Qui è questione di quantità, di quanta ne aumenta. Se invece il tablet viene dato sostanzialmente per sostituire la presenza genitoriale, allora diventa una consolazione speciale, ma una consolazione, non un gioco condiviso.
Chiarissimo.
E lì si mettono le basi poi per una dipendenza più grave dopo.
Dottor Tognoni, è stato molto chiaro, nel senso, diciamo, man mano che c'è l'evoluzione dei social, della tecnologia eccetera, l'informatica è inevitabile, però l'importante è che, per quanto almeno riguarda i bambini, certo, ci sia vigilanza, condivisione, mediazione, insomma, da parte degli adulti.
Sì.
Direi che questa, insomma, al momento la conclusione, insomma, andiamo avanti con queste cose, non si possono, diciamo, isolare, sottrarre i bambini alle cose che comunque avvengono intorno a noi, chiarissimo.
Nel senso che un bimbo che rinuncia a stare sul gruppo di WhatsApp a 10 anni è un bambino che accumula rabbia, e la rabbia fa più male di internet.
Perché si sente isolato e marginalizzato. E questo
così,
appunto, è un messaggio molto chiaro per gli adulti e per i genitori. Grazie, dottor Federico Tognoni, ricordo, psichiatra, prego, e psicoterapeuta e responsabile dell'area dipendenza del Policlinico Gemelli di Roma. Grazie, buona serata.
A voi.
E c'è la viabilità tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
Diciamola in musica, va, questa eccezionalità dell'enorme quantità di pioggia che sta accadendo negli ultimi 2 giorni, in particolare sulle regioni del nord, soprattutto Lombardia e Veneto. A Milano non pioveva così tanto da 170 anni e continuano anche i soccorsi di vigili del fuoco, della protezione civile, con l'esondazione dei 2 fiumi, Seveso e Lambro, e continua comunque l'allerta, ma soprattutto in queste ore è colpito il Veneto, con il presidente della regione Zaia che dice un'alluvione così a metà maggio non ce l'aspettavamo, siamo in oggettiva difficoltà. Ma chiedo ulteriori aggiornamenti a Paolo Usinabia, nostro corrispondente dal Veneto. Ciao Paolo.
Buonasera, ed eccoci qui di nuovo, il caso di dire dal Veneto, il Veneto che fa i conti col maltempo. Ieri pomeriggio, nell'arco di poche ore, tutta la rete idrica secondaria del Veneto è stata messa in ginocchio da una quantità impressionante d'acqua caduta. Pensate, punte di 239 mm di pioggia, se pensiamo che in Emilia nella giornata più critica ce ne sono caduti 200. Ecco, l'ondata di maltempo dovrebbe esserci esaurita, anche se poco fa è stato investito il Veneto orientale e il Friuli occidentale con decine di richieste di intervento fra Pordenone e la zona di Porto Gruaro per allagamenti. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso comunque un avviso di criticità idrogeologica e idraulica fino a domani pomeriggio. Quindi un'allerta che riguarda tutti i bacini idrografici, dall'Adige al Tagliamento, ad eccezione del Piave Bellunese. Per darvi un'idea, già oggi sono state fatte rilevazioni su modelli statistici dall'Università di Padova, per cui sono caduti 230 mm in 6 ore a velo d'astico, che corrispondono a un tempo di ritorno di più di 300 anni. Significa che un fenomeno di tale intensità si presenta quindi in una media di una volta ogni 300 anni. Prendendo in analisi anche i 70 mm caduti nelle altre zone del Veneto ieri, è possibile affermare che corrisponde a, diciamo così, a un evento che avviene ogni 200 anni.
Insomma, veramente eventi eccezionali, Paolo, e lo ricordiamo sempre, insomma, con i cambiamenti climatici, anche poi con le nostre previsioni meteo del venerdì. Prego, volevi concludere, scusami.
Volevo fare un piccolo resoconto dei danni, partendo da Vicenza, che in questa occasione è sempre protagonista. La città era appena uscita dalla tornata, quindi è citata per la grande festa. La scorta notte è stata interessata dalla piena record del Bacchiglione, che ha superato i 6 metri e non accadeva dal 2010. Adesso la piena si sta spostando verso Padova. Sono stati aperti tutti i bacini di laminazione, appunto, che sono riusciti a salvare in qualche modo la situazione. A farne le spese migliaia di residenti nelle zone storicamente a rischio, quindi con allagamenti e danni alle auto, eccetera, eccetera. Da segnalare che a Vicenza un senzatetto e una mamma con la sua bambina sono stati salvati in estremis dai vigili del fuoco, e poi appunto che ci sono stati anche altri eventi molto molto importanti, come due ponti crollati a Malo, il fiume Orolo che ha esondato a Isola Vicentina, l'Aldega a Zimella.
Insomma, un quadro, Paolo, veramente di disagi, di danni. Speriamo appunto, come dicevi, che la situazione piano piano si vada un po' ad aggiustare nelle prossime ore. Grazie Paolo Usinabia, in diretta dal Veneto. Grazie Paolo. Vabbè. Ciao, un abbraccio.
When does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? No, no. But there comes a time.
Siamo a Cannes, parliamo di cinema con il parterre che ha accolto con un'ovazione il maestro del cinema Francis Ford Coppola, 85 anni, che ha portato in anteprima mondiale proprio al Festival di Cannes l'opera titanica che inseguiva da anni. Ma ce ne parla la nostra Cristina Battocletti, giornalista del Sole 24 Ore, inviata proprio lì a Cannes. Cara Cristina, hai potuto assistere?
Buonasera a tutti. L'ho visto, allora non se ne potrebbe parlare perché c'è ancora l'embargo. Posso dire due o tre cose, allora, che paragona l'America moderna alla Roma antica, ed è una Roma antica che è tutta nella visione degli americani.
Il titolo è Megalopolis, ecco. Giusto.
Megalopolis, ecco, diciamo anche Megalopolis e megalomane, anche questo progetto, ecco. E effettivamente lui ha iniziato a pensare a questo film quando girava Apocalypse Now, poi non riusciva mai a trovare i fondi. Ha impiegato parte del suo capitale vendendo una vigna e ha fatto questo suo film, che è sicuramente un film testamento filosoficissimo, un po' anche troppo basico per l'Europa, in cui ha raccontato il mondo del futuro, il suo futuro per le città, per il pianeta, e ha voluto spiegare che quando Roma è decaduto il mondo, e così se l'America decade, decadiamo tutti noi. Insomma, è un progetto impegnativo e anche parla delle fake news, di mondi paralleli.
Molto articolato, dalle indiscrezioni che ci stai anticipando, Cristina, mi sembra questo.
Moltissimo,
questo film.
Tantissimi piani uno dietro l'altro, diciamo anche troppi. Devo dire che ci sono, c'è qualche problema sul film.
Senti, Cristina, detto questo,
non
puoi
non
dire.
Vincerà, ecco.
Allora mi hai già risposto senza la domanda. Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Dici non vincerà, sei molto diplomatica. Non vincerà, va bene, essere sinceri.
No, ma è un grande maestro, eh. Sì. Poi ci sono quelle note di gangsteraggio, di lotta tra potere, corruzione,
vocazione, no? Eccetera, eccetera, dal padrino. Sì. Però insomma, non ti è piaciuto, questo è chiaro, ma poi capiremo qualcosa di ulteriore quando se ne potrà vedere e parlare. Grazie a Cristina Battocletti in diretta.
Grazie
da Cannes. Ciao Cristina,
ciao.
Buon cinema,
a
un
presto.
Abbraccio.
Ciao, grazie.
Ciao, Cri.
Ciao.
E adesso tardi aggiornamenti per chi viaggia, tra poco, gli aggiornamenti delle notizie, tra poco.